un piacere grande, perché incontrare una chiesa, la chiesa marchigiana, è un arricchimento bello, di cui benedico il Signore. E io cercherò di offrire una riflessione, come mi è stato chiesto, sotto forma di lectio, cioè di legame con un testo biblico, a partire dal quale possa nascere una preghiera e una risposta personale al Signore. Il testo è quello della lettera agli Efesini al capitolo 4, i versetti dall'1 al 16. Quindi farò una piccola introduzione, poi cerchiamo di seguire i temi fondamentali di questo brano e poi una riflessione conclusiva. È l'inizio della seconda parte della lettera agli Efesini, la parte parenetica, e dice così: vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in alto ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, e secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere, in modo da edificare se stesso nella carità. Questo è lo straordinario testo, a me sembra straordinario, della lettera agli Efesini. La premessa, molto semplice, la premessa è che ogni uomo ha una vocazione che consiste nell'impegno e nella responsabilità di diventare uomo. Su questo non ci possono essere dubbi. L'esistenza umana è un'esistenza che si costruisce nel tempo. L'uomo non nasce uomo, nasce bambino. E poco alla volta, attraverso la conoscenza, attraverso i sentimenti, le decisioni, i comportamenti, le relazioni, deve diventare uomo. E diventare uomo vuol dire diventare una persona responsabile, che pensa e sa quello che pensa e sa perché lo pensa, che decide, che sceglie e sa perché ha fatto quella decisione lì, ha preso quella decisione lì invece che un'altra, in modo che da essere responsabile, da poter rispondere di se stesso, delle sue scelte, dei suoi comportamenti, delle relazioni che stabilisce. È questo cammino di crescita è quello che conduce l'uomo a diventare poco alla volta una persona eticamente responsabile, e cioè una persona che sa distinguere il bene dal male. Il bambino sa distinguere il gradevole dallo sgradevole, non sa ancora distinguere il bene dal male, ma l'uomo grande sì. l'uomo adulto deve imparare a riconoscere che bene e male non sono semplicemente il gradevole o lo sgradevole, ma che nascono da una valutazione etica dei comportamenti e del loro significato e del loro effetto nella vita propria e degli altri. E crescere, diventare uomini, vuol dire questo. È vocazione di tutti. Nessuno può dire non ho la vocazione a diventare una persona responsabile. Non ho una vocazione a diventare una persona, un soggetto etico. E questo cammino di maturazione deve andare verso il superamento di sé nell'accoglienza degli altri e nell'amore dei fratelli. Quel ama il prossimo tuo come te stesso chiede alla persona di non chiudere la sua esistenza su di sé, ma di aprirla al rispetto e all'aiuto delle persone che gli stanno accanto, all'amore degli altri. E naturalmente il punto culminante di questa vocazione è l'amore di Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Perché quando uno arrivasse ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, avrebbe nello stesso tempo accolto senza riserve la sua vita, amerebbe la sua vita, la vita degli altri, quindi amerebbe gli altri e senza riserve, accoglierebbe la storia, il mondo, dalle mani di Dio come occasione e opportunità di arricchimento e di crescita. Quindi quando uno arriva a quello si può dire la sua vita è completa, non c'è bisogno di altro. Quando c'è qualcuno che mi è lecito e doveroso amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, quindi senza riserva alcuna. Dicevo, questa è la vocazione di ogni uomo e su questo non ci piove. Questo vale per tutti, vale per tutti. E dal punto di vista cristiano, questa vocazione si esprime in un modo molto semplice, che si potrebbe dire la vocazione dell'uomo è Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è esattamente quell'uomo lì, è esattamente quell'uomo che è pienamente formato nella sua sottomissione radicale al Padre e nel suo amore verso gli altri, un amore oblativo che lo porta a cercare la vita degli altri, per cui passò facendo del bene, sfamando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui, e vuol dire che dove è passato ha fatto fiorire la vita dell'uomo, ha rifatto l'uomo, lo ha rifatto bello, lo ha rifatto sano, pulito, buono, bene, e in una prospettiva di amore che arriva al dono di sé, alla offerta della propria vita, perché non c'è un amore più grande di chi dona la vita per i suoi amici. E in questo senso la vocazione dell'uomo per noi acquista i lineamenti di Gesù Cristo. Quando Paolo inizia il brano dicendo vi esorto dunque io il prigioniero nel Signore a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, quella vocazione che voi avete ricevuto si chiama Gesù Cristo, perché il progetto di Dio sull'uomo e sul mondo è ricapitolare tutto in Gesù Cristo. È che Gesù Cristo, il mistero di Cristo, cioè il mistero dell'amore oblativo fino al dono totale di sé, il mistero di una vita che diventa pane spezzato da mangiare, che diventa vino versato da bere, che quindi si comunica, si dona, il mistero di questa vita afferri l'umanità intera e trasfiguri la storia dell'uomo. Questa è la vocazione che abbiamo ricevuto tutti. Come credenti la rileggiamo, la vocazione dell'uomo, in riferimento a Gesù Cristo. Questo, dicevo, è la premessa. Le conseguenze quali sono? La prima è appunto quella che Paolo, o chi per lui, dice nei primi 6 versetti che abbiamo ascoltato. Perché invita. Vi esorto dunque io, dunque vuol dire siccome Dio ha compiuto quel mistero di salvezza che è stato raccontato nei primi 3 capitoli della lettera degli Efesini, allora come conseguenza di questo vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto. E questo la lettera agli Efesini lo specifica in modo molto preciso come vocazione alla unità, alla comunione, all'amore reciproco, al vivere gli uni per gli altri. Ve lo rileggo, ma è evidente, bisognerebbe spiegare tutte le parole, ma diventerebbe lungo e sarebbe anche molto bello, ma... Dunque, come si fa a comportarvi in maniera degna della vocazione? Primo, umiltà, mansuetudine e pazienza. L'umiltà, per Paolo, è sempre una virtù sociale. Non è semplicemente il fatto che io mi penso piccolo queste cose, ma che io mi faccio piccolo e sono piccolo nei rapporti con gli altri. Mi faccio servo. E quindi considero gli altri degni della mia attenzione e del mio rispetto e del mio servizio e del dono della mia vita. Questo significa umiltà. Evidentemente, mansuetudine, pazienza, è la mitezza e la capacità di portare la fatica del rapporto con gli altri, sopportandoli a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Quindi siete chiamati a essere un cuore solo e un'anima sola, a vivere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri, a non chiudersi nel proprio narcisismo o nella volontà di una affermazione personale privata, ma a riconoscere che il vero compimento della mia esistenza di uomo è legato alla comunione con gli altri, al sapere accogliere la loro esistenza e a sapere spendere la mia per loro. E questa vocazione all'unità è fondata nel modo più profondo che si possa immaginare, perché dice Paolo, un solo corpo. Siete il corpo di Cristo, no? Di corpi di Cristo ce n'è uno solo, non due. Non due. Quindi, con tutte le diversità che ci possono essere, che ci sono tra di voi, bisogna che queste diversità non riescano a spezzare l'unità del corpo, anzi, che la rendano più solida. Come le diversità tra le membra di un corpo. Le membra diverse del corpo non sono un ostacolo all'unità, sono un contributo alla unità del corpo. Il corpo ha bisogno della mano, del piede, dell'occhio, del fegato e tutti gli altri accidenti che sono necessari. Bene, proprio questo, un solo corpo, un solo spirito, che è evidentemente quello che anima e che dà orientamento al corpo, una sola la speranza alla quale siete stati chiamati. Questo è bello, perché vuol dire che siccome la speranza vera della vostra vita è Gesù Cristo, tutti i desideri o i progetti o i sogni che possono accompagnare la nostra esistenza umana non sono mai tali da suscitare invidia o contrasto con gli altri. Questo vuol dire che la voglia di fare carriera non è più determinante, perché la speranza non è lì. Ci starà anche questo dentro la speranza dell'uomo, l'uomo di speranza se ne porta dietro chissà quante, ma la nostra speranza è un'altra, e questo ridimensiona tutte quelle parziali, particolari, fa in modo che non possano diventare degli strumenti di lotta con l'altro, di contrapposizione con l'altro. Quindi una sola speranza, quella della vostra vocazione, un solo Signore, quindi uno solo che comanda sopra di voi e sopra la vostra vita, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Questa è la vocazione umana, cristiana ma umana. L'uomo è chiamato alla comunione, si compie come persona umana nella comunione con gli altri, e il riferimento a Dio come unico padre è quello che fonda e che sostiene questa vocazione, questo modo di interpretare la vita e la storia dell'uomo. Primo, fondamentale, credo. Secondo, a ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in alto ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima il re disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Allora, siamo chiamati all'unità, ma l'unità non è uniformità, non è l'essere tutti uguali. L'unità è il vivere con e per gli altri, non perdere la propria identità. Al contrario, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Quindi il tuo dono è quello che il Cristo ti trasmette e che trasmette proprio a te. Al vincitore io darò una pietra bianca e sulla pietra scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. C'è una identità di vocazione che riguarda ciascuno, e qui la lettera agli Efesini dà il fondamento di questa grazia di Cristo, di questa multiforme, molteplice, varia, creativa, straordinariamente efficace grazia di Cristo. E lo fa citando un salmo, il 68, che dice: ascendendo in alto ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. La interpretazione rabbinica legge questo versetto in riferimento a Mosè che sale in alto sul monte Sinai e che porta la legge come dono di Dio agli uomini. Ma questa lettura è una lettura ancora parziale per la lettera agli Efesini. In realtà è questa ascensione in alto, ascendendo in cielo, non può riferirsi semplicemente a Mosè, perché può riferirsi solo a qualcuno che prima si è disceso qua giù. La ascesa è il movimento parallelo e contrario a quello della discesa, e la discesa è propria di Gesù Cristo. È Gesù Cristo che è disceso qua giù sulla terra e, disceso qua giù, è risalito in alto. Il movimento di Gesù ha queste due direzioni. Perché è importante il movimento di discesa? Perché è il movimento attraverso il quale Gesù Cristo crea dei legami reali con l'umanità e con il mondo. Discendere vuol dire esattamente questo. È nel nostro mondo, nella nostra storia, nella nostra vita. E l'esistenza di Gesù è una esistenza pienamente umana inserita in questo tessuto di relazioni. Bene, quell'uomo lì, con tutte le sue relazioni umane, è quello che è salito al di sopra dei cieli. È quello che ha portato con sé prigionieri. I prigionieri sono tutti quelli che Cristo ha vinto con la sua passione e con la sua morte. Prima di tutto la morte stessa è il prigioniero, ma poi tutto quello che va dietro alla morte e che ne è in qualche modo una figura, un anticipo, un'espressione, tutto quello che ha a che fare con la morte e con il peccato, Cristo lo ha vinto e se l'è portato come bottino, bottino di guerra, espressione della sua vittoria. È un vincitore, e proprio perché è un vincitore ha distribuito doni agli uomini. Colui che discese è anche lo stesso che ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Per riempire tutte le cose vuol dire che lui è così pieno di vita, è così pieno di amore e di santità, è così pieno della grazia che è di Dio, che ne può riempire gli uomini, che la può trasmettere perché tutti gli uomini siano pieni della grazia di Dio e della vita di Dio e della santità di Dio. Ha acquistato con la sua risurrezione e ascensione un potere immenso, Gesù Cristo. Gli è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Però state attenti, non intendete mica quel ogni potere in modo capriccioso, come se il Cristo risorto avesse il potere di fare quello che viene capricciosamente in mente. No, l'ogni potere vuol dire è un potere di salvezza che non ha limiti, ma di salvezza. È in vista della vita, è in vista della comunione che Cristo ha questo potere pieno. Ma è un potere che non ha ostacoli, riserve. Mentre il nostro potere di fare del bene è evidentemente un potere fragile e limitato, quello del Cristo risorto no. Non ci sono ostacoli per lui e quindi può trasfigurare l'umanità intera, conducendo l'umanità alla pienezza della sua vocazione. Abbiamo detto qual è questa vocazione? Bene, al compimento di questa vocazione l'umanità ci arriva non in modo autonomo, ma attraverso il dono di Cristo. Il dono di Cristo. E arriviamo finalmente al terzo punto, che dice, è lui, cioè questo Cristo risorto, che è diventato capace di riempire tutte le cose, è lui che ha donato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo. Allora, l'obiettivo, lo scopo, il traguardo è preciso, è edificare il corpo di Cristo. A questo siamo chiamati tutti. Che cosa vuol dire edificare il corpo di Cristo? Evidentemente il corpo sono io, in quanto mi manifesto ed entro in relazione con voi. Io sono presente a Loreto oggi nel mio corpo, non senza il mio corpo, perché è il corpo che realizza la presenza, che realizza la manifestazione, per cui potete capire qualche cosa di quello che sono, di quello che penso, con le parole che dico, con i gesti che faccio, con la faccia che ho, tutti questi accidenti qui. Ma questo è il mio corpo. La mia presenza a voi è esattamente nel corpo. Bene, il corpo di Cristo è esattamente questo. Il corpo di Cristo è visibile perché il corpo deve essere visibile. Ma in questa realtà visibile si manifesta lui, la sua presenza, il suo genio, le sue caratteristiche. Allora, edificare il corpo di Cristo vuol dire edificare una comunità che sia tale da manifestare la presenza di Cristo oggi. Se voi siete quello che Dio comanda, se voi siete quello che siete chiamati ad essere, quando io guardo voi, devo poter riconoscere la presenza attiva di Cristo. Non pretendo che siate perfetti senza limiti, però pretendo che abbiate la forma di Gesù Cristo e non una forma contraria. Che abbiate la forma della fiducia in Dio e dell'amore oblativo verso gli altri. Cioè da dire, non sarete eroi come Massimiliano Maria Kolbe nell'amore verso gli altri. Però me lo dovete fare vedere, altrimenti io non vedo il corpo di Cristo. Se non c'è amore oblativo, non c'è il corpo di Cristo. Se non c'è una fiducia radicale in Dio, la capacità di rendere grazie in tutto, non c'è la presenza di Cristo. Allora si tratta di edificare il corpo di Cristo. E torno a dire, questa è la vocazione, o se volete, tutte le vocazioni. Quando un credente è chiamato al matrimonio, è chiamato a costruire il corpo di Cristo attraverso il modo in cui vive il rapporto con la sua donna, attraverso il modo in cui vive la sessualità, attraverso il modo in cui vive la generazione e la paternità e la maternità, attraverso il modo in cui edifica una famiglia, attraverso il tipo di relazioni che costruisce tra la sua famiglia e il mondo intorno, e così via. La vocazione è quella. Devi edificare il corpo di Cristo. Lo edificherai con la famiglia, lo edificherai con qualunque altro tipo di servizio, ma quello vale per tutti. Le vocazioni sono essenzialmente questo. Portate pazienza se ripeto. Allora, ogni uomo ha la vocazione a diventare uomo. La vocazione a diventare uomo si specifica come vocazione a Cristo, perché l'uomo pienamente compiuto è Lui. E questa vocazione a Cristo è una vocazione che si compie nella comunione e nella unità, dando il proprio contributo alla edificazione unitaria del corpo di Cristo. E questo, dicevo, in tutte le dimensioni, in quella della professione, in tutto quello che l'uomo fa, tutto quello che l'uomo fa, eccetto il peccato, può entrare dentro alla edificazione del corpo di Cristo, a condizione che uno ci metta l'anima di Gesù Cristo, lo spirito di Gesù Cristo, il genio di Gesù Cristo, la mentalità di Gesù Cristo, i sentimenti, i desideri, l'imitazione di Gesù Cristo, tutto questo. Bene, dice la lettera agli Efesini che perché tutti possano edificare il corpo di Cristo, cioè perché tutti possano vivere la loro esistenza umana come vocazione a edificare Cristo, per questo Cristo risorto ha donato alcuni, è proprio la parola precisa, ha donato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri. Che vuol dire? L'edificazione del corpo di Cristo non può essere qualche cosa che l'uomo costruisce da sé, ma richiede necessariamente il dono della grazia di Cristo. E questo dono è quello che Cristo trasmette attraverso i ministeri, apostoli, profeti, eccetera. E evidentemente ci mettiamo nella nostra logica vescovi, preti, diaconi, tutto quello che volete. Tutto quello che entra dentro a una logica di ministero è dono di Cristo per permettere a tutte le vocazioni cristiane di svilupparsi, di prendere coscienza di sé e di realizzarsi edificando il corpo di Cristo. Cioè mettendo i lineamenti, la forma di Gesù Cristo dentro al mondo, dentro alla storia, dentro ai rapporti umani, bisognerebbe dire, dentro all'economia, e dentro alla politica, e dentro allo sport, e dentro alla musica, e dentro a tutto quello che si può immaginare che sia degno dell'uomo, all'arte, si intende, e tutto. Bene. Questo, finché arriviamo, questo è l'obiettivo ultimo, edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Capite? Siete il corpo di Cristo, non ci piove. Però siete ancora un corpo di Cristo piccolino, bambino, e non siete ancora sviluppati del tutto. E il cammino della santità è ancora lungo da percorrere. Ci sono ancora molti crostini da mangiare per diventare grandi. siamo ancora piccolini. Ma è proprio questo tutto il senso delle nostre vocazioni, quello dell'arrivare allo stato di uomo perfetto. Perfetto vuol dire completo, e il completo è evidentemente Cristo, la comunità cristiana che realizza questa identità di Cristo in modo autentico, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Quindi inevitabilmente quello che vale per l'uomo, e cioè che nasce bambino per diventare adulto, vale anche per il cristiano, viene rigenerato per diventare grande con tutto il cammino della sua fedeltà al Signore. E questo è il cammino della Chiesa, e queste sono tutte le vocazioni delle quali voi, come apostoli, profeti, eccetera, siete al servizio. O detto in altri termini, a un prete sta a cuore che ogni credente faccia la sua parte nella edificazione del corpo di Cristo, nella edificazione della comunità cristiana come presenza vera, visibile, del mistero di Cristo, cioè dell'amore oblativo che Cristo ha vissuto, della fiducia radicale in Dio che Cristo ha testimoniato. Siamo al servizio di questo, ci interessa questo, non ci interessa mica altro, non ci interessa di essere chissà chi, ci interessa che le persone con le quali abbiamo a che fare possano realizzare al massimo la loro umanità attraverso la edificazione del corpo di Cristo, giungendo allo stato di uomo perfetto. E quale sia questo stato che conviene alla piena maturità di Cristo, lo si dice in modo molto preciso, con delle applicazioni. Questo dice affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Questa è la definizione della immaturità. L'immaturità consiste in questo, nell'essere portati da qualsiasi vento di dottrina. Quindi il contenuto non conta, quello che conta qui è la novità. Tutto quello che è nuovo mi porta, mi può portare a destra in un momento, a sinistra nell'altro, in un altro momento, in basso nell'altro. Lungi dal proprio ramo, povera foglia frale, dove vai tu? Questa qui è la condizione della foglia che è portata via dal vento e che il vento porta nel bosco, alla campagna, secondo i casi, e lei non c'entra, lei è semplicemente portata. Bene, questa è la descrizione della immaturità. Ed è quella immaturità che il compimento della vocazione aiuta a vincere, a superare. La vocazione è esattamente lì, nel prendere quello che siamo e, dicevo, nel condurlo verso una responsabilità più grande. Non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde, portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Vuol dire riconoscere che dietro a queste mode di pensiero, alla fine ci stanno interessi nascosti che si servono di queste mode per portare da una parte o dall'altra, per raggiungere i propri vantaggi. Faccio una parentesi dopo che questa qui la dimenticate. Lo scopo per cui esistono le industrie farmaceutiche è naturalmente quello di rendere gli uomini sani. Sani. Servono a questo? No. E i prodotti che un'industria farmaceutica produce e vende è per rendere l'uomo sano. Ma è davvero questo l'obiettivo? O invece l'obiettivo è quello di vendere i prodotti farmaceutici e quindi rendere l'uomo malato per poter vendere, per poter aumentare, evidentemente, ho bisogno che l'uomo sia malato per poter vendere. Quando questo avviene, evidentemente c'è un capovolgimento dell'ottica, dell'obiettivo. Non c'è più la ricerca di quello che è giusto, di quello che è bene, c'è qualche cosa, un inganno di uomini con un'astuzia che tende a trarre nell'errore, che introduce un obiettivo nascosto e falso. E ci lasciamo portare da queste realtà se non c'è una sufficiente coscienza di sé e consapevolezza. Allora, questo, dicevo, è la descrizione della immaturità. Facciamo la descrizione della maturità. Al contrario, facendo la verità nell'amore, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di cultura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere, in modo da edificare se stesso nella carità. Allora, l'immagine è un pochino strana, ma si potrebbe dire, perlomeno, seconda, produttiva. L'immagine è questa. Allora, corpo di Cristo. Ma la lettera degli Efesini ha una come la lettera dei Colossesi, ha una concezione precisa del corpo di Cristo. E la concezione è questa, che Cristo è la testa. E voi il corpo. Quindi c'è una appartenenza reciproca tra il Cristo capo e la Chiesa corpo. La lettera dei Romani e la lettera dei Colossesi sono diverse. Qui non parlano di Cristo come testa, parlano della Chiesa come corpo, che è tutt'altra cosa in un certo... Ma adesso questo qui è questione che non ci interessa. Quello che invece mi interessa è questo. Allora, Cristo è la testa, voi siete il corpo. Bene, Cristo è la testa ben formata, completa, non gli manca niente alla perfezione dell'essere capo, testa. Voi siete il corpo, ma siete un po' rachitico, è un corpo ancora non ben formato, le membra non sono ancora pienamente capaci di muoversi, di esprimersi, di collaborare le une con le altre. Bene, allora il senso della storia è proprio questo, che voi cresciate come corpo, in modo da corrispondere a Cristo come capo, in modo da diventare maturi quanto maturo Lui. Maturi quanto è maturo Lui. Cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni struttura, riceve forza per crescere. Questa forza per crescere non l'avete voi, la ricevete dal capo. Il capo vi trasmette, e questi sono esattamente i ministeri, quella forza che è necessaria perché voi possiate crescere e da corpo rachitico possiate diventare corpo completo e perfetto nella sua armonia e nella sua capacità di agire, nella sua capacità di muoversi. In questo servono le giunture, perché è attraverso di loro che le membra possono effettivamente svolgere la loro attività. E le giunture sono i ministeri, sono tutti, ma ci mettiamo i preti, evidentemente mica i preti in senso esclusivo, ci mettiamo inclusivo, ma certamente ci siete dentro voi in questa logica qui, perché a voi tocca trasmettere alle membra quella grazia che viene dal capo e che permette alle membra di essere e di crescere come corpo di Cristo. E crescere come corpo di Cristo, evidentemente, facendo la verità nell'amore, edificare se stesso nella carità, in modo che quello lì, l'abbiamo detto prima, è l'amore oblativo, non ce n'è altro. Dopo le forme dell'amore oblativo saranno chissà quante, creative e diverse, eccetera, ma fondamentalmente è sempre quello. Allora, la logica diventa questa. Il Cristo risorto ha conquistato la pienezza della vita e ne riempie il mondo. Il mondo riempito da questa pienezza della vita assume la forma di Cristo e diventa corpo di Cristo, un corpo che cresce, che matura, che arriva poco alla volta alla pienezza. E lo può fare, lo riceve questa grazia di Cristo, attraverso il ministero concreto, è il ministero apostolico e il ministero che viene evidentemente dagli apostoli, quindi attraverso vescovi, preti e ministero ordinato quello che volete, il quale quindi ministero ordinato è lo strumento attraverso cui il Cristo risorto riempie della sua grazia gli uomini, e quindi lo strumento attraverso cui i credenti possono crescere tra di loro, in comunione tra di loro, fino alla piena maturità di Cristo, che è il compimento della loro vocazione. Allora, posto questo, non è difficilissimo cercare di dire come il prete, e questa è la conclusione brevissimamente, portate per dire, come il prete può aiutare a percepire e a vivere la propria vocazione. Io sono convinto che la nostra prima responsabilità sia quella di suscitare in tutti, nei giovani in particolare, la consapevolezza della loro vocazione all'amore, e cioè della responsabilità che hanno di crescere in maturità umana. Questo è banale, addirittura banale, ma è fondamentale. Devono diventare uomini, non possono rimanere bambini, non possono costruire delle mezze cartucce umane, devono dare il meglio di sé. Questa è una vocazione alla quale non si possono sottrarre. Perché dico, è banale, perché è addirittura una la palissiana, però nonostante questo è fondamentale. Perché? Perché la tentazione di concepire la vita come la possibilità di fare esperienze gradevoli nel maggior numero e nel modo più intenso, questa qui ce la portiamo dietro, e i giovani ce l'hanno, e come? Ma questo qui fa dei giovani stupidi, cioè fa degli uomini che non sono responsabili, che non sono consapevoli del perché pensano una cosa. Pensano 27 pensieri, ma non sanno perché li pensano. Li hanno semplicemente assorbiti, fanno parte del loro consumo mentale. Fanno 14 scelte, ma non sanno mica perché hanno fatto quelle lì e non quelle contrarie. Semplicemente gli è venuto più facile fare quello lì in una certa circostanza. E allora questo discorso, che torno a dire, può sembrare banale, è invece fondamentale, perché ogni vocazione diventa cosa seria solo se parte da questo. Altrimenti può darsi anche che qualcuno desideri diventare prete lo stesso, ma se non ha questo impulso di fondo, lo desidera per una sicurezza economica o sociale, o perché la figura esterna del prete è una figura che ha qualche cosa di attraente, si innamorano di questa figura esterna e cercano di diventarla. Ma questa non è una vocazione solida. La vocazione solida è quella che parte dalla consapevolezza della propria umanità e della propria chiamata a realizzare le capacità di umanità che abbiamo dentro al nostro cuore. Per cui faccio questa scelta perché è quella che mi umanizza. E quello in cui posso dare il meglio di me, posso fare della mia vita un cammino oblativo, che è la scelta di fondo. E questa è semplicemente l'articolazione di questa vocazione di fondo alla maturità e all'amore. E per un prete evidentemente è questo. Sono prete perché mi sta così a cuore l'impegno di crescita delle persone, che voglio spendere il mio tempo e le energie per aiutare gli uomini a essere uomini, per aiutare i cristiani a essere cristiani, per aiutarli a vedere la bellezza della vita e a rispondere alla responsabilità della vita con tutto l'impegno della loro esistenza. Dopo, il modo è evidente, è fondamentalmente nella nostra prospettiva di edificare il corpo di Cristo, si tratta di costruire un rapporto personale con Gesù Cristo, che diventi rapporto di amicizia, che diventi impegno di fedeltà e cammino di vita insieme con Lui. E qui evidentemente ci stanno le cose che sapete meglio di me, che sono la parola di Dio, che sono l'Eucaristia, che sono l'amore fraterno, eccetera. Sono gli strumenti attraverso cui un prete edifica le vocazioni e rende consapevoli delle vocazioni, dà il desiderio autentico della propria, di realizzare la propria chiamata, la propria vocazione. Quindi non c'è bisogno che mi ci fermi sopra. Solo una cosa volevo dire, e la cosa che volevo dire è questa, che la parola e l'Eucaristia e l'amore fraterno non vengano presi semplicemente come dei comandamenti a cui obbedire. E bisogna che poco alla volta aiutiamo le persone a rendersi conto per esperienza personale della verità e della forza della parola di Dio, della energia della Eucaristia. E ricordate quando il cieco nato viene processato dai farisei, che gli dicono a un certo punto: noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. La risposta: se sia un peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e adesso ci vedo. Fa riferimento alla sua esperienza, e finché uno non è arrivato lì, è il cammino della fede rimane un cammino incerto. Allora il discorso diventa: prendi la parola di Dio, ma scornatici contro, cioè lottaci, perché quella parola deve diventare vita, e farai una fatica boia a trasformare la parola in vita e la vita in forma della parola. Ma è proprio questo che alla fine ti darà la consapevolezza che quella è davvero parola che fa vivere. Se tu leggi "Beati i miti perché erediteranno la terra", leggi una parola bella, è alta, è nobile, ma è una parola. Allora prova a vivere la mitezza e prova a pagare la mitezza, perché c'è un prezzo della mitezza. Quando il mite incontra un prepotente, qualche prezzo può darsi che lo debba pagare. Poi vedi se questa scelta di mitezza la riconosci come una scelta autentica, che ti ha reso più uomo, che ti ha reso più libero, che ti ha reso più felice. Se ti ha reso più libero e ti ha reso più felice, allora dopo non la molli più. Sai che lì c'è un tesoro, ma lo sai perché lo hai sperimentato. E lo stesso vale per l'Eucaristia, per la vita spezzata, donata. E devi fare l'esperienza, devi viverla, perché è proprio nel viverla che ti rendi conto di quanto è forte e di quanto è vera. E così per tutte le altre dimensioni. Dicevo, il cammino dell'aiutare le vocazioni è parola di Dio, eccetera, ma l'aiutare a farne l'esperienza e a sapere comprendere e esprimere la propria esperienza, con tutto quello che ha avuto di difficoltà, di fatica, e con la gioia e libertà che ha prodotto. Io credo che, ho finito, ma credo che il nostro punto fondamentale, il nostro nodo, è questo: noi riusciremo a annunciare il Vangelo come autenticamente Vangelo se riusciremo a fare capire, per esperienza, che il Vangelo rende l'uomo più uomo, più umano, più umano. E più umano vuol dire più responsabile, più capace di aderire al bene e di rifiutare il male, più capace di vivere l'amore verso gli altri fino alla direzione oblativa, fino al dono di sé. Ecco, se questo diventa esperienza, allora non c'è dubbio, il Vangelo è profondamente credibile, che non vuol dire che tutti lo accetteranno, ma vuol dire che sta sulla piazza del confronto umano con una dignità grande, con una forza grande di umanizzazione della persona umana.